vorrei non morire mai perché mi piace la vita, mi piace vivere e sono dispiaciutissima di dover abbandonare la natura che amo tanto e i miei oggetti.
Vabbè, ma è giovanissima, quindi avrà una vita lunghissima.
Non è matematico questo, io sono una persona molto terrena e so che tutto può finire da un momento all'altro.
Quando Moana Pozzi pronunciò queste parole in un salotto televisivo di Rai 3, forse sapeva che la sua vita non sarebbe durata tanto. Erano i primi anni 90 e adesso, a ormai un quarto di secolo dalla sua morte, di lei, morta a 33 anni, in Italia se ne parla ancora e sempre di più, tanto da consacrarla un mito. E oggi ne parla anche questo laser, di lei e della sua delicata e oscura occupazione, la pornografia.
Moana Pozzi era una persona di straordinaria intelligenza.
Appariva evidente, insomma, che il suo percorso non poteva essere confuso con le centinaia di pornodive dello spettacolo minore oppure semplicemente di attrici nella grande industria del porno. Beh, lei spiccava e scontava, diciamo, la sua estrazione di ceto. E questo anche però incuriosiva ed era un salto avanti nella percezione del porno.
Sono Alberto Abruzzese, ho insegnato all'università nel campo della comunicazione, dei fenomeni culturali, dei media. Ho cominciato a Napoli, poi sono tornato a dove avevo studiato, alla Sapienza di Roma, e poi ho concluso il mio iter accademico a Milano, alla Università IUM di Milano. Moana Pozzi faceva capire che poteva accadere che una donna, dentro anche un ambiente sociale garantito, potesse a un certo punto immaginarsi che l'esperienza di fare l'attrice porno fosse quella giusta, fosse la vita da percorrere. E questo in qualche maniera si capiva anche attraverso l'utilizzo che alcuni intelligenti registi, alcuni intelligenti programmatori facevano di Moana Pozzi. E si è capito ancora meglio quando alcuni cultori del trash hanno cominciato a vedere in Moana Pozzi un esempio particolarmente significativo, e qui penso a Marco Giusti.
Moana era estremamente intelligente, non ha mai detto una cosa stupida, una cosa sbagliata, una cosa ovvia, una cosa banale. E questa cosa in TV si sentiva molto, in quanto era nei primi tempi del Costanzo Show, delle Domeniche in di Pippo Baudo, e cioè era sempre attenta, sempre con le battute perfette, senza farci scordare mai chi era: donna, pornostar, attrice, che aveva un abito che lei realmente indossava e che aveva toccato tutti gli uomini italiani. E questa cosa in qualche modo l'aveva resa una specie di fenomeno a parte nella storia del costume italiano. Sono Marco Giusti, lavoro in Rai da tantissimi anni, ho scritto un libro molti anni fa su Moana Pozzi e avevo fatto il primo speciale dedicato a lei per la TV su Rai 2. Il libro che ho fatto, che è stato il primo libro su Moana, a parte quello suo che era una specie di diario, no? Era tutto costruito con sue frasi prese dalla TV, prese dalla carta stampata, da interviste radiofoniche, e veniva fuori un personaggio assolutamente complesso e forte, e come infatti era, perché alla fine Moana sembrava qualcosa in più rispetto alle pornostar dell'epoca. Era un personaggio estremamente interessante per i media.
Prendete di me la mia parte migliore. Non conosco la paura e la vergogna. Molti dicono che sono una puttana.
La cosa più strana allora e anche ora è che Moana è vista come una specie di santa, di Madonna, non soltanto dal pubblico maschile, che era appunto quello fatto dei fan suoi, degli spettacoli e dai film porno, ma anche dalle donne, dalle casalinghe, perché vista come un'anticipatrice di un modello femminile più libero, più evoluto, che ha pagato in qualche modo con la morte e questa sua liberazione, e da subito lei diventa complice del pubblico femminile, oltre a quello maschile che era ovviamente attanagliato dalle sue forme.
Vorrei dire che è importante vivere la propria vita come uno veramente vuole, con coraggio.
Gran parte del pubblico di massa, quello che poi garantisce la sopravvivenza diacronica e sincronica di un grande personaggio, ha visto una certa Moana Pozzi. Molti di questi non hanno mai visto i porno di Moana Pozzi, e c'è una bella differenza. Moana Pozzi diventa personaggio, secondo me, proprio per questo vuoto, diciamo, in cui l'immaginazione si colloca rispetto alla Moana più o meno scollacciata, no? E attraente come una qualsiasi attrice che invece porno non è, e invece questo mondo del porno. Quindi è una sfera pruriginosa quella che le dà risalto.
Mi ritengo un artista che sa dare delle emozioni.
Fatto buffo è che tantissimi dei suoi fan e delle sue spettatrici non aveva mai visto Moana porno, mai visto un suo film, sapeva soltanto che era nuda, bellissima e che era appunto una porno star. Inoltre, i fan del porno erano assolutamente convinti che fosse troppo fredda per il genere, non abbastanza scatenata per cinema porno. L'unica cosa che lei non accettava era la parodia.
Sono proprio Moana Pozzi, non posso tollerare quello che sta succedendo in questo paese. Se fino a pochi anni fa si producevano ben 150 film porno, oggi se ne producono soltanto 4. Tutti i superdotati sono costretti ad andare a lavorare all'estero e ci sono contratti a termine così brevi che non si arriva alla fine di un amplesso.
Quando le fece la parodia Sabina Guzzanti, lei si arrabbiò molto perché credeva in questo personaggio che si era costruita. E quindi con la parodia tutto questo poteva sbriciolarsi.
Pochissime persone fanno bene quello che dovrebbero saper fare, pochissime persone sono sincere, pochissime persone sono degne di fiducia. Io sono veramente diversa, mi rendo conto, sono una persona così onesta con quello che... No, mi dispiace doverlo dire perché sembra che uno si faccia complimenti da solo, ma è la verità.
Il modo spigliato, arguto, simpatico, intelligente, elegante anche, con cui Moana Pozzi si rivolgeva nelle interviste, si rivolgeva al pubblico, veniva utilizzata all'interno dei programmi televisivi, diventava un fenomeno in qualche modo di culto, questo era un passaggio straordinario. Cioè lei faceva sostanzialmente quello che un certo tipo di cultura, anche a fatica, stava tentando di fare nell'essere interessata al fenomeno della pornografia.
Comunque 25 anni dalla sua morte sono proprio tanti e viene da chiedersi perché della pornostar Moana Pozzi continua il ricordo e se ne continua a parlare.
Se ne parla ancora perché è un grande personaggio di un'Italia che non esiste più. Lei era legata a tutta la storia italiana, aveva toccato Craxi come Massimo Troisi, come Arbore, come Boncompagni, come Ricci, come De Crescenzo, Benigni. Cioè era parte di un'Italia molto più ricca di ora, molto più scatenata. Ed è stata in qualche modo l'ultima pornostar, perché tutto il circuito porno in realtà stava proprio scomparendo come genere. Lei stessa negli ultimi anni era diventata qualcosa di completamente diverso rispetto alla pornostar. Era più un personaggio di spettacolo e un personaggio molto accattivante per tutto il pubblico.
Certi giorni mi arrabbio perché io sono un po' maniacale sulle cose, se le cose non vanno come dico io divento furiosa e allora combatto con la superficialità della gente, con la disattenzione, con il pressapochismo.
È l'unico caso, molto più che Cicciolina, che ha altri valori, di una pornostar che riesce a diventare un personaggio pubblico e che diventa poi con la morte una santa.
Ovviamente l'essere morta tanto giovane ha alimentato, come accade spesso, il sorgere di un mito.
Sulla sua morte siamo andati avanti anni a capire se era realmente morta, di cosa era morta, come era morta, chi le aveva attaccato l'AIDS, aveva l'AIDS, e ci sono varie tesi.
Di Moana Pozzi e della sua morte se ne è occupata persino la trasmissione apposita della RAI, condotta dall'autorevole e ponderata Federica Sciarelli.
Buonasera e benvenuti a Chi l'ha visto. Questa sera vi parleremo anche del mistero che circonda la morte di Moana Pozzi. Perché vi parliamo di Moana Pozzi? Perché, come sapete, c'è un fascicolo aperto alla Procura della Repubblica di Roma, insomma un'inchiesta sulla sua morte, perché qualcuno sostiene che in realtà non si tratta di morte, si tratta di una morte simulata, insomma che Moana Pozzi possa essere ancora viva e che abbia solo simulato la sua morte. Vi faremo vedere dei documenti, vi mostreremo questi documenti in esclusiva a Chi l'ha visto, che potrebbero mettere la parola fine a questa vicenda.
Il fatto di credere che Moana non sia morta, ad esempio, in qualche modo la rende ancora più un mito di quello che era. Cioè, quando capitano queste morti improvvise di personaggi molto amati, c'è un'aneddotica assurda sulle possibili morti, sulle cause, sulla fine. Credo che la verità sia molto più semplice. E venne fuori abbastanza presto, però lei stessa penso che abbia alimentato qualsiasi dubbio sulla sua malattia. Esempio, esistono moltissimi film porno usciti dopo la sua morte che lei sembra abbia fatto in tempi rapidissimi, ma tutte queste storie alla fine contribuiscono alla costruzione del mito, che era quello che lei realmente voleva. Il fatto di non averla mai vista né vecchia né ammalata, questo ce la rende ancora più fantastica, Moana, cioè ce la rende intatta. Insomma, io credo che esattamente come tante attrici che scompaiono e non vogliono più farsi vedere, si capisce perché tendono alla costruzione del proprio mito dagli anni con un'eterna bellezza giovanile. Moana era di questo tipo, inoltre aveva un culto totale del proprio corpo e della bellezza fisica, quindi è chiaro che vederla soltanto ammalata per noi sarebbe stato un trauma e ce l'avrebbe fatta vedere come umana quando doveva essere di un altro tipo lei. Ma ripeto, tutto questo è soltanto parte di questo puzzle che è stata la sua vita.
Non c'è differenza, secondo me, tra erotismo e pornografia. Sono la stessa cosa. Per me l'erotismo è una sensazione animale, violenta, chiara, manifesta, che si può vedere, toccare, odorare.
Questa affermazione abbastanza discutibile di Moana Pozzi introduce la seconda parte di questo laser, dedicata piuttosto che alla sua rappresentante e praticante più illustre e interessante, alla sua teoria. E questa parte sarà a cura del sociologo, saggista e scrittore Alberto Abruzzese
E ad accompagnarci ci saranno sempre i frammenti di canzoni obbligatoriamente sensuali, sebbene abbastanza mediocri, cantate dalla stessa Moana.
Come non è facile vedere la pornografia da un solo punto di vista, non è facile nemmeno farne una cronaca né una storia. Ci sono diversi strati, ce n'è uno apparente, ce n'è uno sotterraneo. La pornografia sostanzialmente appartiene a un mondo sotterraneo. Mentre il tema della pornografia è estremamente parlato, da un altro lato c'è la pornografia che è praticata e questo mondo è abbastanza ancora all'oscuro. C'è una piccola storia o grande storia della pornografia che è legata all'industria culturale. Prima un segmento molto sotterraneo di produzione specifica per amatori, poi entrata in un settore del cinema che addirittura era arrivato a poter uscire in pubblico e quindi le sale a luci rosse, cosiddette a luci rosse. La legittimazione del porno è avvenuta grazie ad alcuni fenomeni di costume, quindi legati allo spettacolo. Lo spettacolo in qualche maniera ha sempre goduto di una legittimazione maggiore rispetto ad altri settori. Il varietà che interrompeva gli spettacoli teatrali o anche il cinema negli anni 50-60 ancora era molto scollacciato, no? Molto libero, e però veniva legittimato in qualche modo. Venivano legittimati comportamenti, battute, immaginazioni, fantasie che invece nella vita ordinaria non appartenevano a un costume educato. Un fenomeno che era sempre esistito nel retro immaginario dell'industria culturale, che a un certo punto comincia, grazie alla tecnologia e quindi sostanzialmente poi in qualche modo il supporto ideale è stato a lungo la videocassetta venduta nel retrobottega del giornalaio appena dopo che alcune riviste si erano decise a fare pornografia. Poi quello che ha cambiato tutto questo mondo in cui la pornografia era qualcosa di nicchia è stato il supporto elettronico, è stata la possibilità, diciamo, di portare dentro le case il porno. E questo era l'ideale per il porno, la grande industria si è sviluppata così. Dopo questa fase l'universo pornografico è in qualche modo esploso, ma aveva bisogno di alcune staffette per entrare nella visibilità ordinaria. I professori universitari si interessavano di pornografia, scrivevano libri, facevano ricerche, ne erano anche in qualche modo affascinati, vi trovavano delle teorie possibili, alternative all'ipocrisia sociale, alle gerarchie, quindi insomma c'era uno spessore sia scientifico, sia ideologico, sia culturale e artistico che a un certo punto ha legittimato questo universo. Dopodiché poi invece naturalmente questo è entrato nello spettacolo di massa, cioè quello alla luce, e quindi lì è stata la televisione soprattutto.
E a questo punto, lungo la breve storia e analisi della pornografia, entra di diritto, secondo Alberto Abruzzese, la sua star Moana Pozzi.
Questa fase della televisione, credo che Moana Pozzi rappresenti l'esempio più significativo di come un'attrice porno particolarmente spregiudicata proprio come attrice porno diventa poi invece una diva della televisione che in qualche maniera addolcisce, attenua, stempera l'immagine un po' volgare, violenta, pesante, repulsiva, diciamo, che il pubblico medio può avere nella sua immaginazione con la pornografia. Quando nei media, nel costume, in un paese come il nostro, che è forse non si può dire profondamente cattolico, ma sicuramente segnato dal cattolicesimo, fa parte Moana di una delle rimozioni, diciamo, ecco, che sono obbligate dai costumi nazionali.
Io penso anche che Moana definisca bene un diverso tipo di riflessione che si può fare sulla pornografia. Cioè, da un lato si riflette sulla pornografia intellettualmente. Molto spesso il termine pornografia può coincidere con volgarità sessuale, può coincidere con oscenità, con il fatto che possa essere motivo di divertimento, d'attrazione o di proiezione, la rappresentazione del rapporto sessuale, eccetera. E questo da un lato. Dall'altra parte però c'è un non detto sempre nella percezione che abbiamo della pornografia, che è proprio l'estrema soglia, cioè quella della perdita, diciamo, della consapevolezza di sé che c'è nell'atto sessuale. Ecco, questo è un mondo che resta nascosto. L'industria culturale è sempre stata in qualche modo molto più attratta dal boudoir, la scena dongiovannesca. Molto più rimossa invece è la sfera oscura, che in qualche maniera poi si presta maggiormente a una riflessione, perché se da un lato tutte le sfumature dell'erotismo sono esattamente il campo, diciamo, che rappresenta e costituisce le relazioni tra persone e persone e sono un motore quindi di socializzazione, dietro invece l'atto sessuale in se stesso e il fatto che questo atto sessuale in se stesso possa essere stimolo ad essere riprodotto, lì c'è invece una violenza della natura, no? Cioè il senso stesso dell'attrazione fisica, che è quindi il grande dispositivo, tra l'altro, di sopravvivenza del genere umano. Man mano che la pornografia si è disciolta dentro le forme dello spettacolo, abbiamo avuto una crescita di sollecitazioni erotiche. Però è vero anche che questi sono sempre meccanismi dialettici, quindi ci sono azioni e reazioni. Certo è che nell'industria dello spettacolo cinematografico, e questo oggi significa dire tanto le sale quanto soprattutto la televisione, quanto ancora di più i social, la rappresentazione del rapporto sessuale è diventata estremamente più esplicita. Prima era vietato questo, questo costituiva l'elemento specifico di attrazione del prodotto pornografico.
Nel concludere il suo esame della pornografia, Alberto Abruzzese vuole però relativizzarla.
La storia della pornografia, l'esperienza pornografica, è un'esperienza che noi possiamo comprendere e anche collocare dentro una cornice della civiltà occidentale. Se dobbiamo andare a vedere in altre cornici, naturalmente cambiano i rapporti. Ci può essere un qualcosa che noi possiamo immaginarci essere pornografica che invece non è minimamente pornografica. Insomma, la cultura indiana, per fare un esempio, no? Con immagini che sono restate celebri nei libri di scuola addirittura. Quindi è un'esperienza occidentale, tutta occidentale, e tra l'altro appunto è un'esperienza che si è andata sviluppando nella sua rappresentazione attraverso naturalmente le modificazioni delle ideologie, diciamo, dominanti in una certa fase sociale. Quindi è ovvio appunto, per esempio, la differenza che passa tra come può essere andata avanti la pornografia all'interno di società a forte controllo religioso ancora, e invece come questa vicenda si sia trasformata quando questo controllo religioso invece è venuto meno rispetto a un controllo sociale.
E alla fine di questo laser un'altra frase della pornostar Moana Pozzi, ancora su un'ossessione comune forse a tutti, ma che lei esprimeva col passare degli anni sempre e comunque.
Vorrei essere eterna, vorrei non finire mai, essere sempre così, poter fare mille cose, io sarebbe una cosa meravigliosa.